Per cominciare la nostra giornata con la pratica del respiro, 9 giri di respiro. Riconosce questa pratica, 9 giri di respiro? Va bene. No. 9 giri di respiro deve comunque in posizione fisica rilassata, schiena dritta, ok, schiena dritta, soprattutto la nostra mente deve essere dritta. Mente dritta, però flessibile, morbida, gentile. Questa è la posizione per mente parallela con la nostra schiena dorsale. Questa pratica del 9 giri di respiro comincia con la visualizzazione della tre canali centrali canale centrale, canale sinistra e canale destra. Canale centrale esterno blu, interno rosso. Canale destra, rosso, e canale sinistra, bianco. Tutti e tre canali diritto, parallelo alla nostra schiena dorsale. Interiore del nostro corpo, tutti e tre i canali sono connessi nella nostra radice del naso. Poi va su, gira dalla nostra punista, poi va giù, tramite il nostro cuore, livello del cuore, ombelico, punto giù sotto tre dita, quattro dita sotto la nostro ombelico, tutti e tre canali lì. Questa visualizzazione cerchiamo di chiudere la nostra narice a sinistra con la detto come si chiama questo detto? Indice. Chiude a sinistra. Inspirando da destra, immaginando, inspirando tramite canale destra, e quando arriva giù, poi passa nel canale sinistra e esce dalla, quando espira dalla narice a sinistra, questo esce tramite canale sinistra. Allora giù è collegamento tra canale sinistra e destra. Passa, rimane chiaro, no? Vediamo. Ok, inspira. Chiude altro lato e espera. Quando espera, immaginiamo buttando fuori tutti i nostri negativi, energia, pensieri brutti, tutti ostacoli nel canale sinistro. Ripetiamo questo 2 volte. Piccola pausa. Allora, adesso 3 volte ispirazione contrario, inspirando dalla sinistra, espirando a destra. Immagina stesso, inspirando dal canale sinistra e poi attraverso canale destra buttiamo fuori tutti gli ostacoli, confusione, energia negativa. Quello è bloccato nella canale testo. Inspira. Adesso inspiriamo tutte e due narici, tutti e due canali, sia a sinistra e sia a destra. quando espira dalla narice, tutto dove è narice, ma canale centrale. Inspira dalla canale sinistra e destra, espirando dal canale centrale. Allora quando butta fuori l'espiro, buttano fuori tutti gli ostacoli, blocchi nel canale centrale. Questo tutti due canali giù, tutti due canali sinistra e destra, entrando dentro il canale centrale. Ciao. Inspira e espira dalla canale centrale, sblocca la canale centrale. Chiaro? Inspiriamo. Due canali, sinistra e destra, e espiriamo dal canale centrale. Tre volte fermiamo qui. Mantiene una ispirazione naturale. Consapevolezza sul respiro, ispirazione e espirazione. Ora ci dobbiamo riflettere sulla preziosità e il valore della vita umana, della propria vita. Valutazione della propria vita, riconoscere il valore della propria vita, questa vita umana, mente umana, capacità umana, intelligenza umana. Cerchiamo di apprezzare la propria ricchezza, il grande valore della propria vita, il seconda frase della meditazione, passiamo alla nostra riflessione sulla natura dell'impermanenza, natura dell'impermanenza del proprio corpo, mente, della vita umana. Cerchiamo di comprendere la nostra vita umana, il suo valore e la sua natura in permanenza nel contesto della legge del karma, legge naturale della causa e effetto. tutto questo prezioso vita umana, sua caratteristica in permanenza, nel contesto della legge del karma, tutto comprendiamo come natura della samsara, un mondo misto di piacere e non piacere, e neutrale. Tramite queste meditazioni riflessioni sulla quattro frasi di pratica del Dharma, precisità della vita umana, natura dell'impermanenza, legge della causa effetto e karma, e realtà del mondo di piacere, non piacere, e neutrale, misti. Questo creiamo una completa comprensione della nostra vita interiore, esteriore e mondo segreto. Da questo pratichi quattro dharma, cerchiamo realizzare i tre aspetti principali del sentiero. Cercherò di leggere questo testo di Lamazon Kappa. Allora, tramite questi ascolto, cercare di realizzare, sviluppare la realizzazione dei significati di questi contenuti della testa. Va bene? Non perdere se perde occasione è finita. Non ripetiamo. Opportunità unica. I tre aspetti principali del sentiero. Porgo omaggio ai venerabili lama, spiegherò come me ne posso. Il significato essenziale di tutte le scritture del Buddha, il sentiero lodato dagli eccellenti bodhisattva, la via accesso per il fortunato che anela alla liberazione. Liberazione. Coloro che non sono attaccati ai piaceri dell'esistenza mondana, coloro che si sforzano per rendere utili le circostanze favorevoli e la fortuna, coloro che propendono per il sentiero che compiace Buddha, questi fortunati dovrebbero ascoltare con mente attenta. Senza una rinuncia completamente pura, non vi è modo di frenare ardente ricerca di piaceri nell'oceano dell'esistenza. Inoltre, attaccamento all'esistenza ciclica imprigiona completamente gli esseri incarnati. Quindi, sin dall'inizio, bisognerebbe cercare di realizzare la rinuncia. Le circostanze favorevoli e la fortuna sono difficili da ottenere e la vita non è lunga. Familiarizzando con ciò, si elimina attaccamento alle apparenze di questa vita. Riflettendo costantemente sul karma e sui inevitabili effetti e sulle sofferenze del samsara, si elimina attaccamento alle apparenze delle vite future. Se avendo meditato in tal modo, non nasce nessun desiderio per il piacere dell'esistenza ciclica, esse costantemente, giorno e notte, sorge un'aspirazione aspirazione alla liberazione, allora la rinuncia è stata generata. Tuttavia, se questa rinuncia non viene unita alla generazione di una completa aspirazione, alla più alta illuminazione, non diverrà causa della meravigliosa beatitudine dell'insuperabile Bodhi. Perciò il saggio dovrebbe generare il supremo Bodhicitta, quello che noi abbiamo fatto ieri, no? Praticare e generare Bodhicitta. Gli esseri samsarici vengono trascinati dalla corrente dei quattro potenti fiumi. Sono legati con le strette catene del karma, difficile da eliminare. Sono entrati nella gabbia di ferro dell'attaccamento al sé. Sono completamente oscurati dalle fitte tenebre dell'ignoranza. Nascono nell'esistenza senza limiti e nelle loro nascite vengono incessantemente torturati dalle tre sofferenze, riflettendo in tal modo circa la condizione delle madri che si trovano in tale stato. Genera la suprema intenzione altruistica di divenire un risvegliato. Se non possiede la saggezza che comprende la vera natura delle cose, sebbene tu abbia sviluppato la rinuncia e il bodhicitta, la radice del samsara non può essere estirpata. Quindi, impegnati intensamente per realizzare origine interdipendente, colui che vede come inevitabile la realtà di causa ed effetto di tutti i fenomeni nel samsara e nel nirvana, distrugge totalmente ogni percezione errata ed è entrato nel sentiero che compiace il Buddha. Fin quando le due realizzazioni, quelle delle apparenze, ovvero inevitabilità di origine interdipendente, e quella della vacuità, ovvero la non assoluzione, asserzione, vengono considerate separate, non vi è ancora la realizzazione dal pensiero di Buddha Shakyamuni. Quando le due realizzazioni esistono simultaneamente, senza alternarsi, è la semplice percezione dell'inevitabilità dell'origine interdipendente che eliminerà la concezione di un'esistenza intrinseca, allora l'analisi della visione è completa. Inoltre, l'estremo dell'esistenza è eliminato dall'apparenza e l'estremo della non esistenza è eliminato dalla vacuità. Se comprenderai che la vacuità appare come causa ed effetto, non sarai preda dalle visioni estremiste. Quando avrai realizzato correttamente i punti essenziali dei tre aspetti principali del sentiero, dimora in solitudine e genera il potere della perseveranza entusiastica, raggiungi presto la tua meta finale. Cerchiamo di riconoscere proprio la realizzazione dei tre principali aspetti del sentiero. Rinuncia, bodhicitta e la saggezza. Molto bene, posso ritornare nel nostro rilassamento, normalità, con questo grande impronta presso dal, tramite nostra pratica e la meditazione. Quindi con qualche qualcosa condividere qualcosa, qualche in particolare argomento voglio qualche tratta oggi o
no, volevo che
qualunque cosa
si approfondisse le vie del gli obiettivi del sentiero, cioè la rinuncia, la saggezza, la
bodhicitta,
eh?
Sì. Rinuncia, bodhicitta
sì,
e la saggezza.
Esatto, sì. E questo, perché queste parole sono dette dal nostro maestro, fondatore della scuola di Lupa, Dhamma Tsongkhapa, il quale è vissuto nel Tibet negli anni che per noi corrispondono al 1300 circa, è morto all'età di 62 anni, ha lasciato il suo corpo in questo mondo all'età di 62 anni, è un uomo a cui siamo debitori moltissimo, ha scritto una, diciamo un commento, ma di fatto un rifacimento dell'opera di Atisha in Amorim, che ha opportunamente diviso in tre parti perché era molto attento e sensibile a livello a cui può essere recepita la dottrina, che non è recepibile allo stesso modo per tutti, perciò ha scritto appunto un Amrim che fosse accessibile a un livello diciamo più basso, un livello medio e un alto livello. E il Amrim è la via la lampada che illumina il sentiero dell'illuminazione, e naturalmente in queste parole dette dal maestro durante la meditazione è sintetizzato ampiamente tutto il pensiero del buddismo tibetano e in sé tutto il pensiero del Buddha, naturalmente, massivamente sul fatto che combatte i due pericoli più grandi che possono esistere, il nihilismo e l'eternalismo.
Perfetto.
E di conseguenza questo è in un punto fondamentale, fa una sintesi totale appunto tra quelle che sono le illusioni dell'esistenza e quello che è il vuoto della non esistenza. E perciò tutto questo è, io vorrei che il maestro, che è tanto tanto preparato, perché il maestro non lo dice, ma anche c'è la lampa, c'è un più alto grado che si possa raggiungere nel Tibet, e spiegarsi appunto questa, la bodhicitta l'ha già detto, ma massivamente diciamo vorrei che qualche parola sulla rinuncia e sulla saggezza, perché è chiaro che non si può solo pretendere di avere, ma qualcosa bisogna rinunciare. Va bene.
Grazie per questa bellissima introduzione sulla dottrina dei tre principali sentieri. Comunque questa sintesi della nostra pratica, quello che ho fatto questa mattina, per iniziare qualsiasi pratica di Dharma, naturalmente. Dharma, che significa? Qui siamo sempre a blocco lì. Dharma, pratica di Dharma significa ricerca del rilassamento totale o libertà totale. Rilassamento totale attraverso una libertà totale dal perché noi cerchiamo, perché questo va bene, è giusto, parola perfetta, parola è perfetta, diciamo, però noi cerchiamo, no? Perché liberare dalla samsara, stimola samsara qualcosa fuori, no? Pensano. Sofferenza anche qualcosa fuori, no? Non è parte noi liberare dalla sofferenza. Liberare dal samsara, qualcosa puntiamo. Noi soffriamo perché è colpa della samsara, non è colpa di noi. Vero? Vero? Questo è perché noi abbiamo questo attaccamento sempre, no? Noi soffriamo per colpa del samsara. Allora deve cacciare il samsara via. Vero? Invece
attaccamento.
Ignoranza. Bene, tutto perfetto, perfetto. Però niente ordine. Questo rilassamento, perché non riesco a rilassare noi, no? Totalmente. Beatitudine. Rilassare completamente nella beatitudine della libertà. Dalle questo, perché dalle non sappiamo ancora. Tranquillo, questo è lo spazio importante, questo è spazio, no? Di spazio, lasciare lì. Finché non trova una cosa concreta, qualcosa tangibile, qualcosa veramente ti sente. Qualcosa veramente ti tocca, no? Finché lì deve lasciare lì spazio. Finché veramente risolve, trova una risposta, risolve il tuo problema, concretamente. Finché lì questo spazio deve lasciare vuoto. Da liberare da quello, che cosa? Lì devi cercare motivo perché noi siamo non riusciti là. Chi ti dà fastidio tutti i giorni? Anche mentre dormi, no? Anche se chiudi solo da una stanza, c'è questo fastidio, c'è lì dentro.
La madre.
No?
Il pensiero.
Questo devi cercare, no? Spazio lasciare lì. Ricercare. Qualunque risposta. Tutto ti dà una risposta, però finché non trova una risposta, veramente risolve il problema. Finché lì, questo vuoto deve lasciare. Non può sostituire da qualche risposta, diciamo... Sì, risposta non è veramente risolvere il problema. Finché arriva una risposta... risolvere i tuoi problemi, questo spazio deve lasciare vuoto. Questo è importante perché noi possiamo mettere lì qualunque, no? Identità, nome, no? Ma non risolve, il problema non è risolto. Allora, risposta non è arrivata. Se la risposta è arrivata, il problema risolverà, risolta, no? Invece risposta non era. Risposta non è la parola, non è l'idea, non è la filosofia, non è la benedizione, non è l'acqua santa, vero? Non è il pillolo magico, non è l'iniziazione, vero? Non è la benedizione. Non è che ti gira addosso a mandarla sulla testa, non è che risolve i problemi. Vero no? Allora, capito? Cosa? Risolve i problemi, risposta non trova, finché risolto non è trovato ancora. Questa è la ricerca difficile, è stata Buddha, no? Buddha, meditato 6 anni, dicono. Condotto una meditazione arida, molto dura, forte. Eh? risposta non è una, trovare una controposizione, risposta nella mezzo. Questo è lo difficile, perché noi sempre cerchiamo risposta a una controposizione. Contro questo, questo deve eliminare questo, deve mettere questo. Questo bianco, questo nero, questo rosso, questo giallo. Tutto questo è sempre nella nostra abitudine. Invece risposta vera, no, là, non lì. Nell'armonia. Non è colpa di samsara, né è colpa del nostro ego. Ecco. Mezzo. Nel mezzo. Mezzo samsara e nirvana. Vero? Costruire questo mezzo, vedo? Manca questo. Come parla di ieri, manca la ponte, manca la barca. Allora quando ho trovato il giusto ponte costruito, il giusto barca, hai risolto il problema, no? Non è eliminato acqua, né eliminato, non è andato niente. Ma è rimasto tutto lì, ma ho trovato la giusta armonia, giusta collaborazione, giusto equilibrio. Allora, lì arriva la liberazione. Sottile, perché è difficile capire, anche comprendere, no? Teoricamente di solito è sempre facile parlare, diciamo, contro questo, contro questo, contro questo. Contro questo, che cosa? Contro giocando. Giocare così, quello lì.
Scacchi.
Scacchi, no? Non è questo. Pratica di meditazione, liberazione è un'altra via, completamente. Questo deve essere intelligente. Questo là, cercando di trovare, perché questo, nostra vita, vita umana, valore umano, preziosità della vita umana, importantissimo comprendere prima di tutto quattro pratiche base, fondamentali. Riconoscere il proprio valore di vita, valutare quanto vale, no? Poi sua caratteristica impermanente. Noi sempre fissati sulla permanenza. In visione errata, concetto errato, deve togliere, deve imparare a vivere nel ritmo di impermanenza, realtà vera. Se noi viviamo sul nostro pensiero, concetto errato, permanenza, sempre noi cerchiamo, tutto per noi vuole impermanente, permanente, no? Te è permanente anche. Non voglio finire questo te, deve essere permanente. Mi piacerebbe, non bisogna comprare di nuovo, no? No? Questo te è permanente, io vivo continuamente, non finisce mai. La tazza permanente, non cade, non rompe. Allora, questo è il mio desiderio, il mio sogno, no? Per noi è questo volevo. Questa cosa non esiste. Questo era il nostro limite, in realtà. Questo desiderio, questo... Questo credono, questo è il nostro paradiso e questa è la nostra più grande illusione. Noi siamo le vittime della questa visione, concetto errato. Vero? Questo il nostro dovere è capire realtà, realtà dell'impermanenza e cambiamento, vivere nel questo ritmo della verità. Lì c'è la gioia. Fisso, permanente, gioia e dolore. Però la nostra illusione pensa a questo è per gioia. Invece non è così. Gioia vera deve essere nel cambiamento, nella realtà. Miracolo vero è lì. Questa è la realtà, seconda principale.
Posso dire una cosa? Purtroppo abbiamo nel cervello un organo che è molto conservatore. Ed è, si chiama amigdala, ed è un organo che vuole mantenere lo status quo, si chiama, cioè le cose come sono. E naturalmente, mantenendo le cose come sono, questo induce a mantenere anche le sofferenze, naturalmente. Il concetto fondamentale è una trasformazione che chiameremo alchimica o yogica, che è appunto la vera trasformazione, che però consiste fondamentalmente nell'abbandonare in questo mondo percettivo e empirico quello che fa di fatto la radice di tutto, che naturalmente ovviamente è l'ignoranza, ma che poi si traduce nel pensiero dicotomico, cioè bello, brutto, alto, basso, dolore, sofferenza, eccetera. Quando invece tutto avviene in una continua trasformazione a cui è necessario adattarsi, e senza questo adattamento, essendo noi parte della trasformazione, non riusciamo a risolvere nulla, ma bisogna combattere l'amigdala che ti dice sempre no, non far così, resta così, se non soffri, se non qua, se non là. E insomma, siamo la vedova che non vuole abbandonare l'abito nero, che in Italia si usa quando si è in lutto.
Sì. È questo nostro concetto molto importante, questo, no? Eternità, anche noi diciamo eternità, infinità, no? Eternità infinita esiste nella impermanenza, realtà dell'impermanenza, non è nella questo nostro concetto errato, no? Deve essere semmai, non mai cambiare, semmai uguale. Questo non è il concetto dell'eternità, non è l'infinità. Infinita perché c'è continuamente cambiamento. No? Questo lo deve capire. Compatibile, impermanenza è l'eternità. Realtà dell'eternità, realtà dell'infinità. Questo deve imparare. Per noi è contraddizione. Nella nostra visione errata, questo deve è contraddizione. Contraddittorio. Ah, non è possibile eternità o infinita perché è questo impermanente. Invece non è così. Impermanente è la realtà vera della realtà dell'eternità o infinità. No? Questo deve, noi deve vivere nella realtà, imparare. Questo ti dà vera apertura della felicità di vivere, no? Godere quello che ciò, superare qualunque difficoltà. Il chiave è questo. Perciò due concetti. Valore umano, valore della vita umana è la impermanenza, sua realtà impermanenza. Poi causa effetto, no? Karma. Causa effetto è importantissimo. Relatività, no? Relativismo. E questo più o meno, diciamo, non è esattamente così deve essere, però molto somigliante lì. È interdipendenza, dice il linguaggio buddista, no? Interdipendenza, è karma. Questi cambiamenti dipendono dalla nostra azione, nella nostra mano. Noi siamo autori della nostra vita. Questo. I nostri pensieri producono la nostra vita materiale. Non è che la materia che producono i nostri pensieri, come Giordano Bruno ha detto, no? Che mi piace tantissimo. Che ha detto?
L'hanno bruciato però. Perché non lo
capiva. Ecco, anche poi cosa, una cosa sua, magico, un mistero della vita, non sappiamo.
Ha detto Giordano Bruno, purtroppo...
Che cosa ha detto?
Non è
che materia produce il pensiero, vero?
Sì, sì.
Invece pensiero che produce
la materia.
Questo è il potere del pensiero più forte del potere della materia.
Lui era troppo in anticipo con i suoi tempi, naturalmente distruggeva le concezioni che questo organismo aveva e ha pensato bene di... Poi è stato anche, ha commesso degli errori gravissimi perché anziché restare alla Sorbona se ne è ritornato a Roma e dove c'era il covo di quelli che lo poi l'hanno fatto, l'hanno bruciato vivo a Campo dei Fiori.
Sì.
A Campo dei Fiori.
Qualunque cosa c'è nella terra è stata prima pensata. Quindi senza pensiero non c'è niente.
Ma non era, non era una cosa che in quei tempi potesse essere
capita.
Potesse essere accettata.
No. Comunque questo è karma, no? Sto parlando del karma. Karma non è pensare, non è obbligatorio di pensare prima, però pensare era potuto. Pensare era causa della karma fisico. No? Che è karma, dice nel buddismo, parla karma mentale, karma verbale e karma fisico. No? Tutti e tre alla fine basati sulla karma mentale. Perché l'unica cosa che conta è la motivazione, è l'intenzione, quello che parla di ieri. Che pensi, anche se dietro c'è una motivazione, intenzione. Anche quando dici qualcosa, dietro c'è qualche motivazione, intenzione. Anche quando fa qualcosa, azione fisica, c'è dietro c'è motivazione, intenzione. Allora tutte e tre, comunque radicato nella sua motivazione, sua intenzione. Quello che intenzione è la motivazione che produce la vera frutto, risultato dell'azione relativa con la questa motivazione. Questo la pensiero, potenzialità del pensiero è karma. No? Noi crediamo ammazzare persone vuol dire una fisicamente tagliare la testa o sparare. Invece il nostro pensiero ammazza altri, quello è peggiore. Peggiore è quello. Non si so pensare se ammazza altri. Anche se condanna non c'è. Giudice non può giudicare. Terribile. Però questo è karma negativa brutto. Più brutto karma negativa della che karma, andiamo lì un tagliare una persona, anche qualche, per il sbaglio, no? Per esempio quello di qualche paese di tale testa, no? Quello, ho deciso, condannato tale testa. Allora quelle persone impiegato per tale testa, lui tale testa, però intenzione non è che lui vuole ammazzare queste persone, non c'entra nulla lui. E lui ha fatto il suo lavoro. Questo in realtà lui non è ammazzato. Forse è ammazzato in modo leggero, però non c'è una karma così pesante. Lui non aveva questa intenzione di ammazzare odio contro lui. Non c'è, vero o no? Però chi l'ha ammazzato in realtà lui?
La società che ha creato questa
istituzione. Chi lo sa? Karma, questo sottile, karma difficile. Visto? Capire karma, chi l'ha ammazzato? Questa persona l'altra persona? Chi lo sa? Difficile giudicare karma. Perciò questo nostro pensiero potente, pensiero negativo ti crea, diventa tua malattia. Tua rabbia diventa tua malattia. Tuo odio diventa tua malattia, pesante. Perché questo è la karma negativa. Karma negativo vuol dire karma pesante. Karma ti dà sofferenza, ti crea malattia. Questo è karma. Karma è concreto, roba seria, roba solida. Non è una cosa impronta, fatto mille vite fa, dopo arrivare poi mille vite prossima. Questa cosa è una cosa, va bene, qualche racconto possibile, però in realtà karma vera è qui, noi viviamo nel circondato della karma, movimento della karma. Movimento di vita è movimento di karma, no? Questa è la karma importante, comprendere la karma. Con la nostra vita, felice, non felice, movimento giusto, non giusto, tutto basato sulla propria karma, responsabilità, tutto mio. Io ho anche tutta possibilità di cambiare tutto. Perciò lì, no? Questo comprendere karma, legge di karma, molto importante. Perché ti capisci bene e quello lì ti trova anche soluzione molto facile. Ok? questo è che nella religione cristianità, no? È dono molto importante, pratica molto importante, anche difficile. E così il buddismo dice pazienza è più difficile pratica. Perché pazienza è contro tutto. Rabbia, perché manca la pazienza? Perché è attaccamento feroce? Perché manca la pazienza? Perché tutto questo, gelosia, perché manca la pazienza? Tutto questo, negative emozioni, dannosi, attacca noi, perché noi manca la nostra difesa immunitaria di pazienza. Pazienza è la nostra difesa immunitaria, per difendere da tutti gli attacchi, dalle emozioni negative. Questo, così la perdona, no? Perdona. Pratica difficile. Perdona, libera. Liberata dalla tua karma. Altrimenti la tua rabbia ti nude lì. Odio, rabbia, tutti questi passati vieni lì. Se vende, non vale anche un centesimo. Nessuno compra anche. Per te diventa importantissimo, prezioso. Oh, se perde questo, vedo, morirà. Ecco, incredibile o no? Vero o no? E questo, no? Perdono, importante è. Una cosa, roba mondizia, non vale niente, deve buttare. È molto meglio, no? Almeno casa rimane pulita. Almeno puzza la casa, tutto. Vero o no?
Ma la domanda che ti faccio io in tono scherzoso è questa. Sì. Ma e le donne che karma hanno, visto che loro perdonano ma non dimenticano?
Sono le donne.
Massimamente.
Perché siamo di più, capito?
Perdonano e non dimenticano.
Perdonano ma non dimenticano.
Quello è karma a metà, no? Metà calma. Scherzando. Comunque, calma è importante, no? Comprendere calma. Non è di solito di parliamo calma passato, solo vita passata. Non devi andare a vita passata, vita futura. Deve proprio qui, ieri, oggi. Adesso, mattina, pomeriggio. Che calma. Mattina io che ho fatto e che tipo di esperienza di calma io vivendo adesso, no? Questo devi analizzare, devi riflettere, devi capire. Così trova la tua soluzione dentro di te stessa, liberare dalle nostre emozioni ingannevoli. Terzo, la karma. Quarto è la... Quarto, difficile quello. Kurvenyimi, in tibetano kurvenyimi, difetto della samsara. No? Difetto della samsara. Difetto, difetti della samsara. Samsara è un mondo di emozioni, diciamo, no? Mondo, presso, mondo girato dalla karma, energia della karma. Una vita gira dalla energia del karma, propria karma. Allora questo è, c'è una, come parlato ieri, effetto collaterale
è questo qua, no? Collaterale.
Perfetto.
Infatti si dice in inglese side effect.
Side effect, perfetto. Effetto collaterale, no? Questo è proprio effetto collaterale della samsara. Nella nostra vita, qualunque facciamo, c'è un effetto collaterale. Perché? Qualunque azione sia bene o male, tutto è un'azione influenzata dalla karma. Noi riusciamo a scegliere quello che noi facciamo completamente, 100% noi scegliamo. Non è possibile. Perché forza della nostra karma, no? Già qualche programmato. E così è la nostra vita, no? Nella vita non può scegliere tutto quello che vuole, come vuole. perché già c'è programmazione, qualcosa fisso lì. Allora questo programma fisso è il nostro samsara, principalmente. E questo, secondo questo programma, che producono tutte certe cose, anche non se noi non desideriamo. Questo è il difetto della samsara. Questa cosa succede, anche noi facciamo tutto con il cuore puro, tutto con la completamente purezza, ma inevitabilmente crea qualche problema. Inevitabile. Questo è, non è il nostro difetto. Difetto del contesto, circostanza, contesto del samsara, circostanza del samsara. Anche tu facciamo 100% pura, ma questo produce domani qualche caso. Però questo, che devo fare? Deve comprendere, capire, no? Deve prendere nella considerazione. Altrimenti diventa, oh, io ho sbagliato. Non è tu hai sbagliato, devi distinguere. Non è errore tua, ma è errore del contesto. Inevitabile, ma no? Queste cose non prende sempre un senso di colpa. Te, perché è causato dalla tua azione, perché di solito abbiamo questo problema, io faccio questo, io credo, allora non può fare niente, non è così. Questo è il difetto del santo. Quattro: conoscenza fondamentale sono indispensabili per conoscere il valore spirituale. Allora, dalla questo quattro, comprensione di questo quattro, da lì arriva la rinuncia. Famosa rinuncia arriva da lì. Rinuncia, che cosa deve rinunciare, no? Non c'è nulla di difficile in realtà. Teoricamente è molto facile rinunciare. Perché rinunciare solo quello che è inutile. Vero? Rinunciare solo. Scusa.
Ciò che inutile si metta a non rinunciato.
Ningiù. Rinunciare solo quello roba inutile. Non bisogna rinunciare a quello veramente utile. No? Quello che di solito parlo, karma utile e karma non utile. Karma inutile, non karma negativo o karma positivo. Impossibile giudicare. Per me è positivo, per te è negativo. Allora, questo karma che è? Negativo o positivo? Impossibile, no? L'importante è capire karma utile e karma non inutile. Allora, rinunciare a tutto quello che è inutile. Chiaro? Facile, no? Rinunciare a tutte queste azioni inutili. Chi sono le azioni inutili?
Azioni inutili?
Inutili.
È tutto la
vita solo. Questo essenzialmente rinunciare a quello tutto azioni inutili. Però che cosa è l'inutile, che cosa è l'utile, è tutto dipende dalla propria scelta, no? Propria circostanza, propria conoscenza, non può porre tutto una posizione, stessa posizione. Questa è la rinuncia, no? Seconda è bodhicitta. Bodhicitta vuol dire massima mente altruistica, no? Una dedicare stessa per i benefici di tutti gli altri. Questo in realtà anche abbastanza teoricamente facile, perché l'unica via, l'unica soluzione è liberare tu completamente dal proprio egoismo. Se tu dedica per te stessa 100% per altri. Questo è qualche persona, è esistito, no? Tante vissuta, esperienza. Questo non può, cambiamento non può cadere dal giorno e notte, ma posso cadere passi per passi con la piccola cambiamento, sperimentando, sentendo il sapore della questa azione altruistica, no? Di quando gioia ti porta soddisfazione, quando ti porta, quando liberazione anche, ti porta tutte queste piccole esperienze, costruire una grande esperienza dell'altruismo. Terzo è la saggezza. Poterico dice saggezza, due estremi, evitare, tutto questo alla fine diventa argomento solo per noi. questa saggezza, soprattutto questo presentato in questo testo, è molto a livello intellettuale pure, perché questo testo è indicato al suo discepolo, si chiama Tsakonawantapa, che lui è andato in un'altra parte del Tibet. Allora Lama Tsongkhapa ha scritto questo testo come sua, una, come si chiama?
Guida
personale, no? Allora ha scritto altissimo letteratura tibetana, perciò anche soprattutto quello di saggezza, concetto di saggezza articolato proprio in maniera molto speciale. Poi, spiegato dal punto di vista di Nagarjuna, filosofia di Nagarjuna, questo la saggezza della via di mezzo. Via di mezzo tra estremismo, due estremi, nihilismo e altro?
Eternalismo.
Dice Lama Tsongkhapa, dice, no? Per comprendere la questa realtà ultima, la vacuità, lui dice deve comprendere prima è la realtà della interdipendenza, no? Desistendo il tope, parla bene. Una deve enfatizzare, cercare, comprendere la realtà della interdipendenza. Realtà della interdipendenza. Perché questa realtà dell'interdipendenza è più per noi più comprensibile. Perché il lato positivo, guardando dal lato positivo, è quello della vacuità. La vacuità, guardando dalla, non lo so, parola giusta o non giusta, con la negazione, no? Vacuità.
Negativo
o positivo. Negando qualcosa puoi comprendere vuoto. Ma invece interdipendenza, vedere la vacuità in modo costruttivo. Questo tu, Lama Tsongkhapa dice, prima tu devi comprendere la realtà dell'interdipendenza. Tutto costruiscono grazie della realtà della interdipendenza. Se forse non esiste interdipendenza, nulla poteva costruire. Allora, tutta costruzione esiste sulla terra è grazie della interdipendenza. E questa interdipendenza come? Non è una solo livello grossolano, no? C'è livello grossolano, interdipendenza, ma poi c'è questo, tu porta più profondità della questa comprensione della realtà indipendente, diventa più sottile. Alla fine andiamo a cercare, e che cosa troviamo? Niente. Questo là.
Dopo sto casino.
Questo?
Niente.
No? Costruiscono dal nulla e finiscono in nulla. Questo è l'ultimo, quello che noi cerchiamo, troviamo questo. Noi costruiamo perché possiamo costruire qualcosa da nulla, perché costruiamo dalla interdipendenza, no? Due metti insieme, allora nasce uno nuovo. no, non è esistito, già esiste lì. Nato, nuovamente nato, grazie alla due connessione fra due fenomeni. Così noi riusciamo a costruire tanti nuovi fenomeni. Ma tu andiamo a cercare veramente dove sostanzialmente dentro, cercando uno per uno, alla fine scompariamo tutto. No? Scompare.
Sì.
Scompare tutto.
Questo è proprio l'idea. Il concetto che Dhamma Shon Kappa esprime appunto deriva dall'opera fondamentale di Nagarjuna, che appunto è dall'opera del grande filosofo Chandrakirti, sempre esponente della Prajnacitta Madhyamika, cioè la via di mezzo, e esprime un concetto che in tibetano, se io ricordo male, si dice Tendrel, che appunto è proprio l'atto di colui che non si regge da solo, ma per reggersi ha bisogno di una colonna che lo regga. Per cui alla fine noi, studiando i 12 nidana naturalmente, e la dipendenza che tutti i fenomeni hanno fra loro, scopriamo che alla fine niente può nascere, alla fine si trova appunto, come il maestro ha detto, che non c'è nulla sul quale poi appoggiarsi veramente, e alla fine tutto però deve essere concepito con una interdipendenza fra i fenomeni, cosa che fa negare appunto per asserto, per assioma, il fatto che esista un io indipendente, che esista una realtà indipendente. Tutto si regola in fronte a un'altra cosa e si regge solo perché esiste quell'altra cosa, niente esiste in se stesso.
Questo. Poi dopo seguenti versi dice Kashi Korde Chonam Tamje Jindre Namya Luwa Meton Mikpe Teso Kanyi Kunshi Ba Dini Sangye Jive Lamla Chu. Significa una intra nella strada di Buddha, sua visione di Buddha, quando comprende sia fenomeni di nirvana o sia fenomeni di samsara, no? Esiste nel contesto della ingannevole, no? Ingannevole legge di karma. Questo va. Un lato, uno comprende tutti i fenomeni sia di nirvana o sia di samsara. Esiste nel contesto della, no? Legge della causa e effetto, è karma. La legge della causa e effetto, karma, non può corrompere, non è possibile. Tutto deve. Questa legge, regole precise lì, non è che noi dobbiamo rispettare, ma è naturale. Inevitabilmente deve esistere questo, secondo questa legge. Questa è una, noi dobbiamo comprendere questa realtà, un lato. Altro lato, quando qualunque cosa noi vediamo, occhi o sensi o mentali, qualunque ne vediamo, apparenza, c'è qualcosa, vero? Però andiamo in profondo, compare tutto. Vero o no? Invece di solito noi non mai andiamo dentro, mai. Solo fermiamo nella superficie, no? Prima lì, questa è la nostra conclusione. E questo fenomeno come è? Realtà di questo fenomeno? È questo, quello che noi vediamo a livello superficiale, superficie? E questo è il nostro, come si chiama?
Conclusione.
Nostra conclusione, questa è la realtà assoluta. Finito lì. Invece, tu entra, come si chiama quello del... Mesco. Tu davvero lontano? Adesso tu vai vicino?
Non vedi più niente.
Se così scompare, no? Scompare, scompare. Questo là. Così deve vedere. realtà, non solo occhi, ma non solo mente, dalla saggezza. Un lato c'è tutto, esiste grazie alla, esiste nel contesto della infallibile legge di cose. Altro lato, qualunque tu vede, sembra nell'apparenza tutto è solido, concreto, ma tu entra dentro, compare tutto il fenomeno. Questo due, questo due contemporaneamente, noi avere questa consapevolezza della due realtà, realtà della vera interdipendenza, esiste nel contesto legge di causa e effetto, e altro lato, quando vede qualunque cosa, compare. Noi non fermare lì, no? Compare. Quando è arrivato questo livello di visione, no? Arriva questo livello di visione, vuol dire allora noi stiamo avvicinando, entrando nella strada della visione di Buddha. Questa è la via di mezzo, Madhyamika, no? Filosofia del Nagarjuna, poi dicono era l'ultimo pensiero, filosofia del Buddha. Kanshi Kordeshon, questo visto due lati, visto, no? Mao attende l'uva nevata. Don Pacchi. Dice su no, dice da tutto le come to va me. Se fin se noi vediamo questo due fenomeno contraddizione, contraddittorio, no? Quello che vede esiste nella infallibile legge di causa e effetto, karma. Questo è un lato. Se noi vediamo questa realtà contraddittorio con l'altro lato di realtà, vacuità, no? La vacuità, la vacuità concetto di vacuità è contraddizione con la realtà dell'interdipendenza, quello che tutti noi vediamo. Altro, allora ancora non è, noi siamo ancora non è compreso la visione della Madhyamika, della Buddha, saggezza, perché noi vediamo quello che vede, interdipendente, nasce da, ma questo non è vuoto, non esiste una realtà vacuità vuota. Allora questo compatibile vacuità, realtà del vuoto.
Questo aspetto che è molto così importante, lo spieghiamo dopo 5 minuti di pausa.
Piccola pausa.